Allora, sempre ascolto di Radio Blackout, l'info di lunedì mattina e cambiamo completamente argomento. Parliamo dell'esito delle elezioni in Salvador, dove Bukele ha trionfato per un secondo mandato. Ne parliamo con Andrea Cegna. Pronto, ci sei?
Un saluto,
Ciao,
ascoltatori e ascoltatrici
ciao.
di Radio Blackout.
Tu hai scritto un articolo su Pagine Estere, insomma, su questa questione, hai seguito appunto l'andamento delle elezioni in Salvador. Questa vittoria a mani basse, diciamo così, rilancia l'opzione sostanzialmente repressiva e autoritaria per la risoluzione di un problema, quello delle Maras, che è un problema sostanzialmente sociale, ma che poi questa narrazione securitaria prima o poi dovrà in qualche maniera scemare di fronte ai problemi reali della popolazione salvadoregna.
Credo che la questione sia complessa, nel senso che Bukele ha inaugurato, secondo me, un modello, una nuova forma di autoritarismo che si basa essenzialmente su due assi, ovvero concedere, dare forme di piccola ridistribuzione o attenzione comunque alle persone. C'è stato un importante incremento di fondi e spesa per la sanità e l'istruzione e soprattutto da una svolta autoritaria nel nome delle Maras, della lotta alle Maras e alle pandiglia. Però anche in questo caso bisogna guardare una questione duplice, ovvero che all'interno della lotta alle Maras e alle pandiglia poi sono coinvolte e vengono poi arrestati, cacciati dal paese, costretti all'esilio anche voci critiche, perché per esempio dentro alla legislazione di contrasto alle Maras non solo basta avere un tatuaggio o una scritta vicino a casa con un 13 o dei simboli legati al mondo delle Maras, e per chi conosce per esempio il mondo del tatuaggio sa che il 13 nel mondo, diciamo, del tattoo original è un simbolo di fortuna, no? Tant'è che, voglio dire, se ne vedono in giro per il mondo. Quindi la questione è complessa. Ma dicevo, basta quello, ma basta anche un'inchiesta giornalistica sul tema Maras che anche critica, magari, che denuncia le relazioni dei criminali con la politica o con le forze di sicurezza, però siccome parli del fenomeno sei passibile di essere arrestato e cacciato. Tant'è che, per esempio, un giornale importante come Il Faro, che aveva proprio sede in Salvador, ha dovuto spostare la sua redazione in Costa Rica e i suoi giornalisti scappare. In questa condizione, quindi, si genera un contesto egemonico e di creazione di consenso molto, molto, molto forte. E dobbiamo fare i conti che questa creazione egemonica di consenso fa sì che di fatto si applauda il fatto che in Salvador a oggi ci sono oltre 700.000 persone in carcere su una popolazione di meno di 7 milioni di persone. Significa che più del 10% della popolazione salvadoregna in questo momento è in carcere. E questo ti racconta molto di un personaggio che è nato dentro le file del Farabundo Martí, e quindi del movimento prima rivoluzionario, poi istituzionale, tendenzialmente di sinistra, mettiamola così, e poi sviluppa un'idea che alimenta invece il sogno e le pulsioni delle destre continentali, e non solo, sia per la svolta securitaria, sia per l'uso, per esempio, del Bitcoin come critica e cercare di uscire da sistemi di debito e soprattutto cercare di trovare una svolta rapida per arricchire il paese. Insomma, è un sistema complesso che in tutto ciò ha creato, questo qui senza dubbio, un consenso altissimo nei confronti di Bukele, e nonostante il consenso altissimo nei confronti di Bukele, ci sono forti dubbi sulla trasparenza del voto di domenica 4, dove probabilmente ci sono state anche delle forme autoritarie di brogli per garantirsi un risultato che diciamo, venerdì, un paio di giorni fa, il Tribunale Supremo Elettorale ha riletto i dati, ha dato quelli che considero ufficiali, quindi non più l'87% di preferenza al presidente, come veniva detto,
come ha annunciato lui stesso prima dello spoglio. Esatto, praticamente.
Esatto, praticamente prima dello spoglio il risultato adesso dovrebbe parlare di circa l'82%, che comunque stiamo parlando comunque di numeri sempre elevatissimi, è la quasi totalità del congresso, insomma. È una cosa particolare questa di cui stiamo parlando.
Sì, poi bisogna vedere anche qual è stata l'affluenza alle urne. C'è però un aspetto che tu nel tuo articolo descrivi riguardo al fatto che comunque la popolazione in povertà è aumentata, e quindi c'è un problema molto serio che riguarda anche la crisi economica del Salvador, peraltro probabilmente aggravato anche dalla scelta di utilizzare il Bitcoin in un contesto di una popolazione che comunque non è alfabetizzata, che non possiede sempre internet. E quindi questo racconto appunto dei risultati oggettivi che ha raggiunto con la repressione rispetto alle Maras comunque ben presto lasceranno spazio anche in qualche maniera all'insofferenza sociale per questa povertà crescente.
Sì, sì, la questione è questa, il nodo è questo. Io credo che per esempio tutta la partita legata alla pratica repressiva nei confronti delle Maras e delle pandillas di fatto è una grande partita sia di creazione di consenso ma anche di chiusura degli spazi di democrazia, per capire poi come gestire il malcontento. Io credo che per esempio questa la grossa partita sarà capire come se Bukele taccerà la crescente povertà e le proteste che si generano sulla crescente povertà come spinta dai criminali. Questa è la mia grande paura, no? E sicuramente il fatto di zittire e cercare di non avere voci critiche giornalistiche e non solo all'interno del paese è un altro elemento che rischia di rendere più difficili alcuni processi. Poi è chiaro che se uno non mangia non ha bisogno di un giornalista o di un giornale che dice che non hai soldi per arrivare a fine mese, questo è chiaro, però è anche vero che in un contesto di paura, di perimetrazione, se uno non si sente parte di un sistema di sfruttamento, non si sente parte di un tutto, ma si sente solo, è anche più difficile che magari si organizza, e anche perché dice con chi mi organizzo per protestare. Quindi il nodo è un pochettino questo, secondo me, e quello che Bukele sta facendo, per questo che dico che è un modello, è prepararsi a eventi in cui di fatto adesso o pensa che può continuare ad arrestare persone a caso oppure si passa al concetto che in Salvador il 30, il 20, il 30, 40% delle persone facevano parte di Maras o Pandillas, però rendiamoci conto che stiamo parlando.
Dovrebbe restare un quarto della popolazione, insomma, sarebbe un po' difficile.
No, ma non solo sarebbe difficile da un punto di vista materiale.
Vabbè che ha fatto un mega carcere, che è molto ampio.
Esatto. No, certo, però sarebbe proprio difficile pensare che può reggere anche una narrativa del genere. Vorrebbe dire che un cittadino su quattro del Salvador, che ne so, è un affiliato a un gruppo criminale. Già i numeri di cui stiamo parlando sono terribili, ripeto, il 10% della popolazione, ma soprattutto in un posto che si sta impoverendo. Sappiamo benissimo che nell'assenza di stati sociali spesso i gruppi criminali diventano in alcuni territori da una parte l'unica possibilità di accedere a un reddito, mettiamola così, e dall'altra c'è una forte magari dimensione di costruzione di paura in alcuni territori, per cui le persone non è che sono libere di scegliere se affiliarsi o meno a un gruppo criminale, no? Quindi certo. È come dire che qualsiasi persona che fa parte di un gruppo criminale lo fa con lo stesso livello di convinzione o di compromissione. Quindi diciamo è molto complessa questa cosa qui. Certo che quello che fa specie è che più le persone togliere dalla strada 700.000 persone, il 10% della popolazione che vota, significa anche comunque avere sempre più controllo del voto, perché nel senso e quindi insomma è una, non voglio negare che c'era un problema sociale legato alle pandiglie, però è anche vero che in questo caso c'è l'unica dimensione, quella della mano dura e della carcerazione massiva, e non nessun tipo di tentativo di affrontare le questioni sociali che portano alla creazione di quel sistema.
Senti, ti volevo fare una domanda per chiudere, ma abbiamo notizie del fronte dell'FMLN, cioè, nel senso...
È il secondo partito, al 7%.
Sì, ma come, cioè, non riesce a intercettare questa problematica sociale? È un problema di immagine, perché Bukele naturalmente si presenta come il presidente social giovanile col cappelletto e via discorrendo, o è proprio il fatto che si è esaurito ormai il percorso di questa organizzazione?
Io credo che in parte è diventato un gruppo anche di potere, lo dicevo prima, ricordo che la parabola politica di Bukele inizia dentro al farabundo Martini. Sì. Lui, quando diventa sindaco della capitale, diventa sindaco dentro il farabundo Martì, e questo ci fa capire come quello era uno spazio di possibile scalata sociale, perché su un personaggio come Bukele, che sicuramente ottenebrato dal potere, ma avrebbe voluto fare, per dire adesso, una scalata dentro il farabundo Martì, diventare presidente tramite il farabundo Martì, si strappa, rompe e crea quest'altra cosa, ci fa capire che forse anche dentro al farabundo Martì ci sono state delle problematiche. Dentro questa problematica c'è l'incapacità sia di parlare a un pezzo di popolazione, ma dall'altra anche di trovare delle persone di spicco. Perché dico questo? Non perché è la mia visione della risoluzione di un problema, ma perché dobbiamo riconoscere che oggi, soprattutto in Latino America, non vengono votati i progetti politici, ma vengono votate le persone. E questo, secondo me, è un problema politico enorme che si sta spostando, ma è da anni, che anche se pensiamo che in Italia, no, non c'è un sistema presidenzialista, ma di fatto le persone lo dicono ormai da anni, che votano Berlusconi, Prodi, Renzi, la Meloni, Salvini.
Definirei un caudillismo 2.0 per certi aspetti.
Esatto, un caudillismo 2.0, che però è una chiave di lettura delle pulsioni del capitale, delle necessità del capitale, e di abbreviare gli spazi e ridurre gli spazi di democrazia, avendo pieni poteri nelle persone. Quindi credo che questo sia un nodo determinante per capire perché progetti come il farabundo Martì poi vadano anche in crisi, dentro alle sue problematiche, dico in generale, o perché i progetti, diciamo, di sinistra di qualsiasi livello vanno in crisi, perché se tutto si schiaccia sull'uomo forte, quando manca l'uomo forte o la donna forte, quando manca l'anchorman, non è il progetto che dà risposte, ma crolla un po' questa cosa. Certo. Ed è una parte del ragionamento che insomma bisogna guardare e vedere.
Bene, Andrea, io ti ringrazio, insomma siamo riusciti a toccare un bel po' di punti molto interessanti, grazie ancora e a risentirci.
A presto.
Ciao.
Certo, quando volete, ciao.